Buongiorno e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro controcanto in diretta delle 11. Oggi è giovedì 13 giugno e i giornali più venduti, i giornali che vendono più copie sono in estasi per l'imminente avvio del G7. Quei grandi del mondo si riuniranno insomma, per prendere decisioni importanti, ma c'è una notizia in particolare che ci riempie di gioia e di soddisfazione, in un certo senso ci tranquillizza. Adesso tra un minuto vedremo di cosa si tratta. Cominciamo con il Corriere della Sera diretto da Lucky Luciano Fontana, eccolo qui, dice accordo al G7, a Kiev 60 miliardi dai fondi russi. Tra i temi per Gaza, armi all'Ucraina, scontro sull'aborto, spinte e pugni contro De Donno, l'aula è un ring. Il deputato del Movimento 5 Stelle è stato aggredito dal leghista Iezzi. Intanto caos in Francia, nel partito repubblicano, Ciotti è stato espulso, ma lui dice che rimane lo stesso. Ma andiamo alla pagina, andiamo alle pagine interne, ecco perché ci racconta da par suo Marco Galluzzo cosa succede nel mondo che conta, insomma, nelle stanze del potere vero, ecco i sette grandi in Italia, intesa su 60 miliardi a Kiev, c'è tensione sull'aborto, dice, ma Palazzo Chigi dice nessuno Stato ha chiesto modifiche alla bozza sul diritto delle donne, accordo USA-Ucraina sulla sicurezza, tra i temi anche la lotta al traffico illegale dei migranti. Ecco, sentiamo il ringalluzzito Galluzzo cosa ci racconta. Dice, quando oggi il presidente ucraino Zelensky arriverà nel resort di Borgo Egnazia troverà una buona notizia ad attendere. Insomma, è prevista anche la presenza, l'arrivo del presidente ucraino Zelensky. Insomma, come sempre lui partecipa dove ci sono tavoli importanti, discussioni decisive, non può mancare Zelensky. Dopo ulteriore di 3 giorni di negoziazione, dice, gli sherpa del G7 hanno trovato un compromesso sui fondi russi congelati in Belgio. Dice, se tutto andrà per il meglio, perché le incognite dell'accordo sono ancora tante, prima della fine dell'anno l'Ucraina riceverà dai 7 stati del vertice uno o più assegni che facilmente potranno superare i 60 miliardi di euro. Ecco, stia attento Zelensky che non siano assegni a vuoto, insomma li controlli prima, perché insomma può darsi anche che questi assegni poi non lo aiutino come lui immagina. Dice, una delle conclusioni del vertice che si apre oggi in Puglia, dove stamattina arriveranno Biden, Macron, Scholz e gli altri membri del G7, dove per 2 giorni si confronteranno una ventina di capi di Stato e di Governo, visto che saranno presenti anche leader che non appartengono al formato del vertice. Ci sarà Erdogan, l'indiano Modi, fresco di rielezione, il brasiliano Lula, mentre il discusso leader dell'Arabia Saudita Bin Salman non parteciperà. È un vertice che è stato anticipato da una polemica a proposito delle conclusioni che toccano il diritto all'aborto, dice, una polemica sollevata dai francesi, secondo la quale l'Italia si sarebbe rifiutata di fare dei passi in più sull'argomento rispetto alle conclusioni dell'ultimo G7. Ecco, in ogni caso per Meloni si tratta di un obiettivo raggiunto, soprattutto in forma collettiva. Un altro risultato che insegue la nostra premier è quella di uscire dal vertice con un piano Mattei rinforzato, con una maggiore sinergia con i progetti omologhi di americani ed europei. Il summit si apre con una sessione dedicata all'Africa, non per nulla, quando gli americani hanno chiesto uno spazio nell'agenda per discutere del loro programma globale per le infrastrutture alternativo alla via della seta cinese, programma adottato nel G7 di 2 anni fa in Germania e che ha una porzione dedicata all'Africa. Dice, nello staff di Meloni hanno deciso di aprire la porta con generosità. Ecco, tra gli altri sono stati invitati anche Larry Fink, il capo del fondo BlackRock, insieme con l'amministratore delegato di Microsoft, Nadella. Ecco, questa dimostrazione che alla fine le scelte politiche vengono direttamente influenzate da uomini come Larry Fink o come l'amministratore delegato di Microsoft, che non godono di nessuna legittimazione democratica, sono persone che contano, si siedono ai tavoli del potere politico solo in virtù del fatto che maneggiano capitali enormi, quindi non c'è più neanche una parvenza di distinzione tra politica ed economia, il capo di BlackRock, che ha una potenza economica pari, se non superiore, a quella di medi stati piccoli o medi, si siede al tavolo e probabilmente anche in una posizione di forza. Ma la notizia che ci interessa di più, ecco, è questa, la notizia più importante, è in coda a questo articolo, dice: filtrano anche altre parti delle conclusioni del vertice. Il G7 vuole aumentare la produzione e le consegne di armi per aiutare l'Ucraina, mentre verranno definite irresponsabili le minacce nucleari che sono arrivate da Mosca. I G7 leader chiederanno anche la fine degli aiuti alla Russia da parte di Pechino in un articolato e dettagliato appello al governo cinese. Ecco, però c'è una nota di colore che secondo noi è la cosa più interessante di questo articolo: Biden è arrivato con il cuoco personale e assaggia tutto preventivamente, forse a invidia della famosa cuoca di Lenin, perché Biden è un uomo di cultura, quindi è arrivato col suo cuoco personale. Pare che poi, insomma, organizzeranno in maniera casereccia, insomma, senza grande risalto mediatico, una sorta di prova del cuoco, cioè ogni leader del G7 porterà un cuoco diverso, ognuno di loro cucinerà e si assaggerà da solo le pietanze dandosi un voto. Insomma, una cosa così un po' naif, un po' stravagante, però voi sapete che gli uomini di potere ogni tanto sono fatti così. Gli chef del resort pugliese sono spiazzati, ma anche l'alimentazione del capo della Casa Bianca ha risvolti top secret. Ecco, pare anche che gli americani stiano in un certo senso depistando i cuochi del resort pugliese, perché la mattina fanno finta, no, di andare in giro magari con buste della spesa, no, fanno vedere, insomma, wurstel, crauti, e poi invece fanno altre cose, cucinano altre cose. E obiettivamente c'è tensione nella comunità dei cuochi pugliesi, che non sanno, insomma, come affrontare l'emergenza riguardante l'alimentazione del presidente Biden, che si è portato proprio il cuoco suo, il cuoco specializzato, direttamente dalla America. Ecco, noi, insomma, ci auguriamo che il presidente Biden venga ben rifocillato anche, insomma, nel resort pugliese, però siamo più tranquilli nel sapere che c'ha il cuoco assaggiatore al seguito, che magari vede cose che non ha mai visto, le orecchie, dice: cos'è questa? Gliela fa mangiare al cuoco suo, se poi sta bene le mangia anche lui. Insomma, bisogna essere prudenti in questi tempi, insomma, è meglio portarsi il cuoco appresso. Va bene, andiamo avanti, cari amici. Non so chi di voi insomma, c'ha un cuoco assaggiatore. Biden ce l'ha, insomma, fa bene a portarselo in Puglia. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron è costretto ad affrontare una pesante crisi politica. Macron contro gli estremismi, dice no a patti con il diavolo. Ecco, insomma, quindi non ha fatto patti con il diavolo. Se c'è chi sostiene che Macron, per governare in quel modo, per avere ricchezza, potere, abbia fatto un patto con il diavolo, ecco, lui smentisce questa ricostruzione. Emmanuel Macron, da Parigi parla il corrispondente, credo che sia Montefiori, è così, è lui, S-Mon e Montefiori, e ci dice questo Montefiori che Macron ha poco più di 2 settimane a disposizione per scongiurare l'effetto Cameron. È in difficoltà il povero Macron dopo il voto europeo. Se con l'alzata d'ingegno del referendum l'allora premier britannico provocò il disastro della Brexit, dice, con la scomparsa delle elezioni anticipate, il presidente francese potrebbe consegnare la Francia a quella che ancora ieri ha definito con disgusto l'estrema destra. Dice: Macron ha voluto spiegare ai francesi che cosa gli è saltato in mente domenica sera, quando di fronte alla vittoria di Jordan Bardella alle europee ha voluto raddoppiare il piatto convocando nuove elezioni politiche per il 30 giugno e il 7 luglio. Ecco, come sapete, Emmanuel Macron ha perduto malamente le elezioni europee, ma ha rilanciato, insomma, ha puntato allo scioglimento dell'Assemblea per farsi rilegittimare nel ruolo. Macron rivendica la scelta di andare al chiarimento perché ha l'intima convinzione che la vittoria del Rassemblement Nazionale non è ineluttabile. Bardella diventerà primo ministro solo se il presidente, il suo governo e i francesi saranno tanto deboli e stanchi, dice, da non impedirlo. Se Macron continua a fare un gioco sporco, cioè lui che è davvero un estremista, lui che è davvero un uomo pericoloso, lui che davvero ha fatto di tutto per rendere l'Europa esposta nei confronti delle ritorsioni della Russia, lui che ha alzato i toni in maniera davvero vergognosa, adesso vuole presentarsi di fronte ai francesi come un uomo del compromesso, un uomo della moderazione, del dialogo, che fa da argine agli opposti estremismi di destra e di sinistra incarnati da Marine Le Pen e Mélenchon. In passato questa tecnica ha funzionato, non è detto che funzioni ancora per il futuro. Ecco, se la prende anche con i leader del Fronte Popolare, dice che oggi il nome dell'alleanza che sta nascendo a sinistra sulle ceneri dell'alleanza lanciata da Mélenchon, con gli stessi protagonisti, comunisti, ecologisti, socialisti, il partito di Mélenchon, e appunto è questo, nonostante l'altro vincitore delle europee, il socialista europeista Glucksmann, fino a domenica fosse il bersaglio preferito degli uomini di Mélenchon. Con queste premesse Macron può risultare convincente quando si indigna perché stanno chiamando Fronte Popolare un'alleanza elettorale che permetterà di dare 300 circoscrizioni al partito di Mélenchon, ovvero a gente che ha rivendicato molto chiaramente di non condannare l'antisemitismo. Dice poi l'affondo, come può chi ha votato Glucksmann accettare adesso un'alleanza con il partito di Mélenchon? Ecco, Macron tende la mano a sinistra, progressisti, socialisti democratici, europeisti pro-Ucraina hanno tutte le ragioni per allearsi con lui e non con l'estrema sinistra. Tende la mano anche a destra, dice come possono i repubblicani di De Gaulle allearsi con il partito di Le Pen, come può Eric Ciotti, ecco, insomma, Eric Ciotti non credo che sia il famoso telecronista, ecco, altrimenti sarebbe già in alleanza con Enrico Ameri, invece Eric Ciotti è uno dei capi del Partito Repubblicano che, avendo scelto la linea dell'alleanza a destra, ha subito una sorta di rivoluzione interna, ecco, stanno cercando di metterlo all'angolo, ed è proprio in questo modo, è proprio cercando di normalizzare i partiti di destra e di sinistra che Macron si pone come punto di equilibrio di una politica francese apparentemente appaltata alla moderazione e al buonsenso, in realtà incarnata da un uomo pericoloso e guerrafondaio. Come può Ciotti, dice, che criticava la nostra riforma delle pensioni perché troppo moderata, allearsi adesso con quelli che vogliono tornare alla pensione a 60 anni facendo crollare il bilancio dello Stato? Dice, un patto col diavolo, si tratta di un'alleanza contro natura per le poltrone, dice Macron. Dice che soprattutto vuole allargare il suo centro alle parti della destra e della sinistra, spaventate dalle estreme. Tende la mano, anche se avrebbe potuto farlo prima, adesso rischia di essere troppo tardi, dice Montefiori. Ecco, uno dei pochi risultati positivi di queste elezioni europee, che soprattutto in Italia hanno visto il consolidamento delle forze dell'establishment. Ecco, spesso si immagina che esista un'area rivoluzionaria, alternativa, improntata ai valori del sovranismo popolare, pronta a ottenere grandi risultati elettorali, poi invece in realtà sono sempre i partiti del sistema che tengono, crescono, soprattutto in Italia. Ecco, in Francia abbiamo avuto qualche segnale di controtendenza, Macron ha preso una legnata, un'altra legnata l'ha presa pure Scholz, invece questo segnale di cambiamento in Italia non è arrivato. L'Italia è un paese particolare, è ancora scottato, deluso dall'esperienza del Movimento 5 Stelle e della Lega, partiti che avevano incanalato il dissenso, avevano promesso sfracelli e poi si sono venduti, insomma, si sono dimostrati sgabelli nelle mani delle elite, e questo sentimento di disillusione evidentemente ancora pervade gran parte del popolo italiano, ecco, quella parte più avanzata, quella parte più consapevole, che proprio perché sfiduciata, delusa dalla politica, si rifugia nell'astensione, facendo in modo quindi che i personaggi dell'establishment continuino serenamente a governare. È un problema immenso, questo è un problema grandissimo, riportare fiducia tra gente tradita, disillusa, colpita da decenni di cattiva politica non sarà una cosa semplice, ma non bisogna neanche dimenticare che in realtà esiste una grande parte di Italia che è davvero convinta che Meloni, Schlein, che i Verdi conducano delle battaglie sacrosante in difesa dell'interesse nazionale e generale, per cui è una partita davvero difficilissima. Il fattore Macron che peserà sul voto, continua Montefiori, dice, il paese lo sta abbandonando. Ecco, sarà sempre troppo tardi quando Macron verrà abbandonato. Dice, tre giorni dopo l'azzardo, le reazioni febbrili e scomposte del mondo politico francese sembrano andare nella direzione sperata da Macron, porre sé il proprio partito ancora una volta come il polo della ragione e della competenza di fronte all'irresponsabilità degli altri due poli di destra e di sinistra, sempre più attratti e corrotti dalle ali estremo, diciamo una strategia politica che il Presidente usa con successo da anni, domenica non ho voluto interpretare al limite del virtuosismo o della follia, secondo i punti di vista, convocando rapidissime elezioni anticipate che tra poche settimane potrebbero consegnare il Paese al suo maggior nemico, vale a dire il Rassemblement National di Marine Le Pen e Bardella. Andiamo a vedere le carte, è sembrato dire Macron, e lo spettacolo adesso è un leader di partito, Ciotti a destra, che chiude la sede nella vana speranza di non farsi espellere, e un altro, Glucksmann a sinistra, che tenta di tirare il freno su un'alleanza già conclusa a sua insaputa. Dice, viste queste reazioni, la scommessa di Macron potrebbe anche funzionare, dice, ma il Presidente sembra sottovalutare un elemento molto potente che potremmo chiamare il fattore M, ecco, che non è il fattore miserabile o il fattore mediocre, ma sarebbe proprio il fattore Macron, cioè ovvero l'avversione epidermica, anche irrazionale, secondo il giornalista, ma tenace, che proprio lui, Macron, suscita una parte consistente della popolazione, specie tra cui 66 milioni di francesi su 68 che non abitano a Parigi. Non è affatto irrazionale Montefiori l'avversione nei confronti di Macron, perché Macron incarna proprio precisamente, fisicamente, un modello di politica che è caro all'elite, ma è nemico delle classi popolari, è nemico dell'interesse diffuso, è nemico della stessa giustizia sociale. È un uomo privilegiato, abituato a vivere nel lusso, un uomo costruito, creato dalla forza del denaro, insomma amico dei banchieri, un uomo che non ha niente a che vedere con i cittadini che lavorano, con il ceto medio, e il fatto che lui riesca a governare soltanto sfruttando le contraddizioni nel campo dei suoi nemici, non significa che sia un buon presidente. Ecco. La conferenza di ieri, dice, un ottimo esempio di questa contraddizione, chi lo apprezza ha visto il solito presidente, dice, sicuro di sé, ragionevole, capace di usare ottimi argomenti in favore dell'Ucraina, dell'Europa, non potete andare con l'estremista filo Putin di Mélenchon, ha parlato alla destra gollista, non potete andare con i nemici di De Gaulle. Ecco, ma che cosa avranno pensato tutti quei francesi che da anni scendono in piazza per i motivi più vari, ma gridano sempre Macron démission, o quelli che all'inizio lo guardavano con favore ma ora sono delusi, dice, ai loro occhi Macron, percepito come un insopportabile tecnocrate lontano dalla gente comune, sarà forse sembrato come colui che cerca di riconquistare la persona amata, inondandola di ragionamenti, spiegazioni, dimostrazioni, 2 ore di parole ragionevoli, senza capire che il punto non è avere ragione e torto, il punto è che è finita nel disprezzo, e questo è il personale fattore M che minaccia la scommessa politicamente sensata di Macron. La sconfitta del presidente francese è un'ottima notizia, perché non dimenticate che la Francia è la nazione militarmente più esposta e anche quella che nel continente ha le armi nucleari. Non è un caso che Macron è quello più titolato a discutere di difesa europea, non è un caso che la retorica bellicista antirussa sia stata utilizzata prevalentemente dal presidente francese, che ha azzardato anche l'invio di un contingente militare direttamente in Ucraina, e la sconfitta di Macron, che si era esposto in maniera così evidente in favore della guerra, è certamente un buon segnale. Rimane però complicata la costruzione di un'alternativa politica, perché sia il Rassemblement National che il gruppo di Mélenchon fanno fatica a trovare dei punti di convergenza, si ritrovano soltanto insieme, uniti dal disprezzo nei confronti di Macron, ma non bastano le politiche contrappositive per creare una opposizione possibile e credibile. Ecco, vedremo come finiranno le elezioni francesi comunque importanti, destinate a incidere profondamente sugli equilibri di potere in Europa. Lasciamo il Corriere della Sera. Andiamo a leggere La Repubblica dei Transumani, il giornale diretto da Maurizio Sambuca Molinari. Ecco, destra squadrista, dice Sambuca, rissa alla Camera, seduta sulle riforme, aggredito a pugni il deputato del Movimento 5 Stelle. Il G7 si divide sull'aborto, dice Repubblica, inizia il vertice con un disaccordo sul diritto sparito dalla bozza finale, ira di Parigi e Berlino, l'Italia non lo vuole, verso l'intesa sui dossier strategici, asset russi, sostegno all'Ucraina, monito alla Cina, tregua in Medio Oriente, il segretario dell'ONU Guterres a Putin, dice, solo con l'Ucraina integra ci sarà la pace. In Francia ci sono gravissime difficoltà per Macron, ma anche nell'altro grande paese europeo che influenza la politica nell'intero vecchio continente, vale a dire la Germania, le fibrillazioni politiche non mancano perché il partito del capo del governo, Scholz, il Partito Socialista, ha subito una sconfitta epocale, mentre crescono quelli che Repubblica definisce i nazisti di Alternative for Deutschland, in particolare Tonia Mastrobuoni, sempre molto fantasiosa, ecco, una donna come dire, che non dimostra grande empatia nei confronti delle vittime. Vi ricorderete gli articoli assurdi, vergognosi, vergati da questa donna all'indomani del tentato omicidio di Robert Fitz, insomma, è riuscita a scrivere parole incredibili dove mostrificava la vittima e quasi legittimava la condotta dei criminali. Insomma, però adesso lei ce l'ha con Alternative for Deutschland, aveva scritto in passato anche dei pezzi molto interessanti su alcuni leader di questo gruppo che suscitavano sospetti in Tonia Mastrobuoni perché non apprezzavano, diciamo, i siti porno, quindi non guardando porno e dichiarando pubblicamente di non seguire queste pagine, insomma, avevano insospettito Tonia, visto in questa dichiarazione qualcosa di strano. Adesso ci dice che in Germania cade il tabù dell'alleanza con Alternative for Deutschland, ma la CDU si spacca un po' come è accaduto ai gollisti francesi. Berlino dice: dopo la Francia, anche in Germania si sgretola il tabù della collaborazione con le forze estremiste. Dice: il terremoto delle europee e delle comunali in molte aree dell'est sta facendo traballare il vallo anti Alternative for Deutschland e anti Wagenknecht. Ecco, come vedete, sia in Germania che in Francia crescono le forze politiche che non si riconoscono nella costruzione di questa Europa tecnocratica. In Francia a destra c'è il Rassemblement National di Marine Le Pen, che per quanto cambiato negli anni, insomma, alcune posizioni la Le Pen le ha riviste, non parla più di uscita dall'euro, è obiettivamente in parte, come dire, normalizzata, e dall'altra c'è Mélenchon che al netto, insomma, di alcune posizioni corrette, poi alla fine non mette in discussione neanche lui, insomma, i capisaldi di questa Europa matrigna, però si tratta di due forze che riescono a coagulare il voto delle persone che chiedono discontinuità. Lo stesso fenomeno si registra in Germania, dove una opposizione sistemica, tra virgolette, più di sinistra, come quella della Wagenknecht, si lega, si salda a quella più di destra di Alternative for Deutschland nel nome dell'avversione al sistema. Se riflettiamo bene, si tratta di un meccanismo, di un fenomeno per certi aspetti comparabile a quello che accade in Italia, non nel corso delle ultime elezioni politiche, ma di quelle del 2018, quando il Movimento 5 Stelle, che all'epoca si presentava come un'opposizione sistemica, per certi aspetti simile a quella proposta dalla Wagenknecht, prese tantissime preferenze, alleandosi poi in Parlamento con la Lega di Salvini, che per certi aspetti ricorda alcune posizioni politiche care ad Alternative for Deutschland. Quel tentativo di scardinare il sistema fu avviato in Italia, ecco, poi finì, come sappiamo, diciamo, nel discredito assoluto, però abbiamo l'impressione che i francesi e i tedeschi stiano arrivando adesso sulle posizioni che erano state già maturate dal popolo italiano ben 5 anni fa. Ma in Italia è accaduto un fenomeno strano e per certi aspetti grave, vale a dire il reflusso di quelle istanze sovraniste e di giustizia sociale e la restaurazione delle forze, come dire, classiche del sistema, vale a dire Fratelli d'Italia, che ancora per certi aspetti viene vissuto come una forza, come dire, di antisistema da una parte della popolazione meno attenta, e il PD, che invece è proprio il pilastro, diciamo, della violenza imbellettata dell'oligarchia dominante. Ecco, per cui in Italia il potere è riuscito, diciamo, a far morire sul nascere questo tentativo di cambiamento democratico e rappresentativo per restaurare, diciamo, il vecchio sistema di potere. Non sappiamo come finirà in Francia e Germania, ma farebbero bene francesi e tedeschi a studiare, diciamo, il fallimento del tentativo italiano di scardinare il vecchio schema per non ripetere errori che in Italia hanno comportato la morte sul nascere di un fenomeno che invece avrebbe potuto incidere diversamente nella storia del nostro paese. Certo, Salvini e Di Maio, pensare di poter fare la rivoluzione con Salvini e Di Maio probabilmente era da illusi, insomma, però quello all'epoca avevamo. Come si fa ad aggirare eternamente, dicono in Germania, un partito di estrema destra, dice, se nelle regioni della vecchia Germania comunista prende oramai oltre il 30% dei voti. Peraltro a questa tornata elettorale, dice, si è aggiunto un altro paria in crescita vertiginosa, il partito rossobruno di Wagenknecht. Ecco, si vede una punta di fastidio di Toni Amastrobuoni nel commentare la crescita dei risultati elettorali di partiti e personaggi politici che evidentemente odia in maniera viscerale. Alla prima prova elettorale, dice, ha già incassato oltre il 10% nei land orientali, ci dice la sempre delicata Tonia Mastrobuoni. Ecco, insomma, quindi in Sassonia l'Alternative for Deutschland è oltre il 30%, la CDU è calata al 21%, il partito rossobruno della Wagenknecht è schizzato al 12,6%, i cristiani democratici sono assediati, insomma, da due partiti estremisti che insieme prendono il 45% dei consensi. Dice, ma quale alternativa restano? Uno sguardo agli altri partiti lascia sbigottiti, la SPD non raggiunge il 7, i Verdi sono scivolati sotto il 6. Ma Toni Amastrobuoni dovrebbe forse interrogarsi su un'altra questione, cioè sul perché queste forze tradizionali crollano in maniera così vertiginosa. Forse perché chi ha votato Verdi lo faceva nella speranza di affidarsi a delle forze ecologiste, a tutela del territorio, della pace, e poi si ritrovano invece con un gruppo di esaltati al potere che spingono per la guerra nucleare. E chi ha votato SPD forse puntava al miglioramento dello Stato sociale, alla crescita del welfare, e poi si sono accorti invece che questi partiti servono, come più degli altri, le stesse oligarchie liberiste, i padroni del denaro. E quindi Tonia, forse più che prendersela con i cittadini tedeschi che votano per partiti che tu evidentemente disprezzi, ti dovresti interrogare sulla qualità della proposta politica dei partiti dell'establishment che tu difendi. Ma siccome tu fai parte di un preciso circuito di potere che fa capo agli Elkan Agnelli, che hanno costruito questo mondo ingiusto, mi rendo conto, insomma, del fatto che i tuoi articoli possano trasudare, come dire, un po' di fastidio. Ecco, però no, c'è un motivo su quello che accade. Se qualcuno pensasse si tratti di una deriva sassone, continua Tonia, dovrebbe dare un'occhiata ai numeri della Turingia. Anche qui si è votato, Alternative for Deutschland ha preso il 31, la Wagenknecht il 15, la CDU è crollata al 23, anche qui gli altri partiti dell'arco costituzionale sono tutti sotto il 10%. Quando Merz ha fatto sapere da Berlino di escludere alleanze con l'estrema destra e l'estrema sinistra, il suo candidato in Turingia, che si chiama Mario Vogt, gli ha detto di farsi i fatti suoi. Ecco, non sappiamo se gli ha detto proprio così, magari gliel'ha detta peggio. Ecco, insomma, gli ha spiegato che è meglio che non si intromette tanto Merz. Ecco, non è Alessia Merz il capo della CDU, altrimenti avrebbero preso più voti, e un altro Merz, un vecchio liberale. Noi guardiamo anzitutto ai problemi che preoccupano la gente, dicono in Turingia. Nel 2020 il parlamentino regionale elesse un candidato della SFDP che si chiama Kemmerich, grazie ai voti della CDU e dell'Alternative for Deutschland, apriti cielo. Quindi dal Sudafrica, dove era in visita ufficiale, Merkel tuonò che quell'elezione andava annullata, e così fu. Dice, ma quello scivolone costò a Annegret Kramp-Karrenbauer la presidenza della CDU, un episodio che oggi sembra lontano anni luce. Insomma, in Germania e in Francia qualcosa si muove, in Italia invece i partiti dell'establishment hanno ottenuto un buon risultato alle europee. Obiettivamente io mi rendo conto che gran parte dei cittadini che credono nel sovranismo popolare, che puntano ad un paese diverso, che non condividono quasi niente delle scelte del potere, hanno, dopo il fallimento dell'esperienza giallo-verde, si sono tristemente rifugiati nell'astensione. Alcuni si sono offesi perché nel controcanto di qualche giorno fa ho bollato come idioti quelli che pensano che tramite l'astensione si possa abbattere il sistema, e alcuni hanno semplificato dicendo che io ho dato degli idioti agli astensionisti. Niente di più falso. Io rispetto le decisioni di tutti, soprattutto di quei cittadini che, andando nell'urna, non hanno trovato la possibilità di votare per un partito autenticamente sovranista, popolare e di opposizione rispetto alle strutture del potere dominante. Quindi il mio massimo rispetto e considerazione nei confronti di questi cittadini. Io ho detto e ridico, in maniera ancora più risoluta, che idioti o furbi sono quelli che sostengono che per il tramite di un aumento esponenziale dell'astensione il sistema finirà per cadere su se stesso perché non legittimato dal voto dei cittadini. In Croazia ha votato solo il 20% a questa tornata elettorale per le europee, eppure nessuno si è preso la briga di mettere in discussione la validità di questa elezione. Cioè, quello che voglio dirvi è che il sogno del potere è rinchiudere nel recinto della inattività quella parte più consapevole dei cittadini che chiede un cambiamento reale, democratico ed effettivo, perché anche con un tasso di astensione altissimo questi signori semplicemente si limiteranno a trattare quei cittadini che si escludono da soli dal rito del voto come dei sudditi che, non votando, non partecipando per decisione loro, semplicemente non hanno diritto ad esprimere una posizione che abbia senso e valore sul piano del dibattito pubblico. Tutto qui. Ecco, più chiaro di così non so come dirlo. Va bene, ecco, ogni tanto quando leggo questo nome mi si inumidisce il ciglio, perché negli anni bui della emergenza della psicopandemia, Alessandra Zini di Ozeniti ci ha dato soddisfazioni incredibili. Ogni giorno vargava articoli carichi di indignazione contro i perfidi Novax. Adesso si è riciclata questa donna nel terrorismo climatico. Ecco, nel mondo ci dice che ci sono 120 milioni di profughi, 3 su 4 sono in fuga dal clima. Allora, sì, vabbè, sono in fuga dal clima. Però Alessandra, dove scappano? Cioè, siccome il riscaldamento globale pare che sia un fenomeno, no, si chiama globale perché riguarda tutto il mondo, dove vanno? Se là si sciolgono i ghiacciai, lì aumentano le temperature al 100.000%, quindi dove scappano questi dal riscaldamento globale? Andranno su un altro pianeta, insomma, andranno su una navicella, non so, qualcuno di voi preparerà un'astronave per portare queste povere vittime dell'emergenza climatica su pianeti più freschi. Ecco, scappano da guerre, dice Alessandra, e da emergenze climatiche, lo fanno sempre di più, dice 10 milioni solo nell'ultimo anno e continueranno a farlo, dice, le persone in fuga nel mondo sono ormai arrivate a 100 milioni, lo certifica un nuovo rapporto dell'UNHCR, dice, una popolazione pari quasi a quella dell'intero Giappone, solo nei primi mesi del 2024, con il prevedibile acceleratore dei tanti conflitti in corso dall'Ucraina ad Israele, ma soprattutto al Sudan. 6 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa e 3 su 4 provengono da paesi dove l'emergenza climatica è ormai il quotidiano. Ecco, ci potresti spiegare meglio cos'è questa emergenza? Cioè, gente che si scioglie per il caldo, gente, non so, che succede? Si desertificano aree intere, quindi non riescono a coltivare. Cioè, come si manifesta questa emergenza? Ci sono inondazioni, catastrofi, terremoti, tracceti? Cioè, cosa succede? Perché scappano dall'emergenza climatica? Se ce lo racconti meglio. Perché, sai, il fatto che provino a scappare i palestinesi si comprende, visto che lì c'è un genocidio in corso, no? E quella gente non può scappare proprio perché è chiusa dentro una prigione a cielo aperto. Forse sarebbe il caso di concentrarsi più sulle cose serie che sui problemi immaginari, Alessandro. Ecco, il Sudan preoccupa, dice, sia per la sorte della popolazione che per la conseguenza di un esodo massiccio. 10 milioni di persone potrebbero avere flussi migratori verso i paesi vicini che potrebbero alimentare il traffico di uomini. In Congo e nel Myanmar milioni di persone sono state costrette alla fuga a causa dei combattimenti e questa agenzia dell'ONU stima che nella striscia di Gaza 1,7 milioni di persone siano sfollate. Dice, la Siria rimane l'area di crisi più grande, il 73% dei rifugiati sotto il mandato dell'UNHCR proviene da 5 paesi, Afghanistan, Siria, Venezuela, Ucraina e Sudan. Dice, la popolazione di rifugiati più numerosa al mondo è quella afghana, 1 su 6. Ma tu sei sicura che il riscaldamento climatico a provocare queste tragedie e non siano invece le guerre dichiarate dai neocon americani negli anni che hanno distrutto l'Afghanistan, il tentativo di disarticolare la Siria di Assad attraverso l'utilizzo di un terrorismo islamico funzionale agli interessi degli occidentali? Sei sicura che in realtà questo esodo, queste disgrazie, questi sfollati non siano il risultato più delle guerre volute dall'Occidente difeso da voi di Repubblica che della fantomatica crisi climatica dovuta all'aumento di emissione di CO2? Che sai, se tu puntassi il dito contro Netanyahu, contro i neocon americani, contro quelli che hanno invaso l'Afghanistan, contro quelli che bombardano senza senso la Siria, forse questo tuo articolo avrebbe pure un senso. Ma se tu provi a mischiare due cose che insieme non ci stanno, cioè l'esodo di persone che scappano dalla guerra, davvero, guerre dichiarate dagli amici di Repubblica, difesi da Repubblica, con una fantomatica crisi climatica che tu lanci lì ma non spieghi, forse stai facendo disinformazione come la facevi al tempo del Covid, no Alessandro? Non te lo sei levato il vizio. La comunità internazionale dice deve fare di più per azioni di pace, interventi di sviluppo e stabilizzazione, le soluzioni per i rifugiati nei paesi di accoglienza sono complesse, dice, ma ci sono, dice, in Italia c'è questo programma che si chiama Working for Refugee Integration, in soli 7 anni ha coinvolto 700 aziende che hanno realizzato percorsi di inserimento lavorativo, ci dice Alessandra Zeniti. Ecco, parla pure dell'evacuazione di emergenza dalla Libia che vengono effettuate solo verso l'Italia. Forse avresti fatto bene a ricordare in questo articolo, Alessandro, che la situazione della Libia è drammatica anche e soprattutto grazie ad una guerra scellerata dichiarata da francesi e inglesi con il contributo pavido degli italiani, guerra destinata a uccidere ed eliminare Gheddafi, non per ripristinare o per costruire una meravigliosa civiltà in quel paese, ma semplicemente per depredare quella gente da risorse che erano utili all'elite del denaro occidentale e instaurare una serie di governi fantoccio che rispondono come sempre al potere militare atlantista. Ecco, anche questo avresti fatto bene a precisarlo. È più semplice dare la colpa al clima, no? all'emissione di CO2 derivante dall'utilizzo di vecchie automobili in capo a persone che non hanno la fortuna come Elkan magari di comprare auto nuove e fiammanti. Ecco, però la realtà è invece un'altra, che queste situazioni, queste tragedie, questi sfollati, questa tristezza è il risultato delle guerre dichiarate dai neocon americani negli anni che hanno distrutto paesi che oggi vivono condizioni di estrema difficoltà. Ecco, anziché dare la colpa alla stufa utilizzata dalla nonna, forse avresti potuto fare un'analisi poco più seria. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, dice il 5 Stelle porta il tricolore e le destre lo menano. Alla Camera pugni e calci contro Donno dei 5 Stelle, guerra tra Forza Italia e Lega, chiude i forzisti del Sud, dice blocchiamo l'autonomia, ma Tajani teme un papete bis, dice Salvini in difficoltà, potrebbe fare il matto. Nel frattempo Marco Palombi ci parla della guerra commerciale che si è aperta tra l'Occidente e la Cina, auto elettriche, dice ora l'Unione Europea fa guerra alla Cina. Ecco, vi ricordate prima come dicevano no, il libero mercato, i dazi sono tipici di sistemi che non rispettano la libertà del mercato, adesso invece improvvisamente ritornano di moda i dazi e tutte le belle parole sulla necessità di lasciare il mercato libero senza lacci e lacciuoli sono finite, perché questi signori difendono il liberismo quando conviene a loro, difendono il protezionismo quando le situazioni cambiano. Dopo 9 mesi di indagine conoscitiva, dice, sulla scorta di provvedimenti analoghi già presi in America, la Commissione Europea ha deciso che sì, le auto elettriche cinesi costano troppo poco perché sono sussidiate dallo Stato e fanno dunque concorrenza sleale a quelle europee, dice, motivo per cui l'Unione metterà dazi aggiuntivi fino al 38,1% su quelle importate dal Dragone. Ripartiamo dall'inizio, dice, sulle auto importate da Pechino già si paga una tassa del 10%, dice, ma ieri la Commissione Europea ha annunciato che dopo aver indagato ha deciso di porre dazi aggiuntivi sui produttori cinesi di auto elettriche, dazi ulteriori al 17,4% per la società BYD, del 20% per Geely che ha quote in Mercedes e del 38,1% per SAIC, dice, mentre gli altri produttori cinesi di auto elettriche che hanno collaborato all'inchiesta, ma non solo, sono stati inseriti nel campione, saranno soggetti al seguente dazio medio ponderato del 21%. Ecco, questa l'idea del dazio di per sé non è per forza sbagliata. Se esistono condizioni troppo diverse, se il costo del lavoro in un paese è troppo diverso rispetto ad un altro, in qualche modo bisogna provare a proteggere l'economia locale. La cosa che dà fastidio è che questi signori arrivino a delle conclusioni adesso che vogliono colpire la Cina, solo perché vogliono colpire la Cina sul piano geopolitico. E allora dicono delle ovvietà che prima negavano soltanto perché prima l'utilizzo della Cina come fabbrica del mondo per abbassare il costo del lavoro e permettere ai grandi proprietari delle multinazionali occidentali di andare lì a fare profitti immensi andava bene a tutti, questa situazione si scaricava sulla classe lavoratrice occidentale, ma era un piano che funzionava, cioè questi grandi signori del capitale globale colpivano il proletariato interno, il ceto medio interno, alleandosi con la Cina, facendo lavorare lì la gente, pagando le 2 lire, concentrando ricchezza per poi scaricare i costi sui lavoratori occidentali. Adesso questo sistema non funziona più, arrivano ad una conclusione che poteva essere riconosciuta come vera anche prima, ma lo fanno solo per ragioni di ritorsione politica, non perché hanno capito niente o vogliono difendere le ragioni della verità. Ecco. La Cina comunque sul piede di guerra, dicono che insomma, Pechino ha invitato l'Unione Europea a ripensarci, ha minacciato ritorsione, dice se l'Europa andrà avanti, la Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere i diritti e gli interessi delle imprese cinesi. Dice, la cosa bizzarra è che la scelta dei dazi arriva mentre il mercato dell'elettrico è asfittico in tutta Europa e il Partito Popolare annuncia di voler cancellare il divieto di produrre auto a benzina e diesel al 2035. Secondo i costruttori europei, comunque le auto prodotte in Cina e vendute in Europa sono passate dal 4 al 20% del totale in pochi anni per un valore di 9,7 miliardi di euro. L'export di auto europee in Cina invece non arriva al miliardo. Fortunatamente il business delle auto elettriche si sgonfia rapidamente, tutti quei tentativi di cambiare il nostro sistema industriale e produttivo per il tramite dell'utilizzo della manipolazione mediatica, cioè cavalcavano una presunta emergenza climatica proprio per favorire la contestuale esplosione del mercato delle auto elettriche o di altri mercati similari che mettessero definitivamente al bando le vecchie fonti di produzione di energia per cambiare il sistema economico in maniera tale da servire gli interessi e le prospettive di un gruppo di privilegiati che, comandando la comunicazione, riescono a influenzare le scelte della gente. Questo progetto fortunatamente è fallito o è in via di fallimento. Vi segnalo in conclusione questo articolo di Riccardo Antoniucci che ci ricorda che a Gaza il conflitto non è finito e che l'ONU ha messo sullo stesso piatto Hamas e Israele condannando entrambi per crimini di guerra, fame, omicidi, uccisione internazionale, attacco contro civili, beni civili, trasferimento forzato, violenza sessuale, tortura, trattamenti inumani o crudeli, detenzione arbitraria, oltraggio alla dignità personale, oltre un assedio totale. Per le Nazioni Unite, il governo Netanyahu nell'operazione in corso a Gaza ha commesso crimini contro l'umanità. Ecco, è bene ribadirlo sempre cosa è il governo Netanyahu e cosa sta facendo Israele nella striscia di Gaza nel silenzio complice di una popolazione europea occidentale in genere che si sente civile ma poi fiancheggia operazioni come questa assolutamente disumane. Grazie cari amici per averci seguito anche oggi, il Controcanto torna domani sempre alle ore 11. Ricordo a tutti quelli che volessero aiutare Visione TV che possono farlo donando i numeri che regia manda ora in sovraimpressione. Vi segnalo poi l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Eccolo qui, torna lo spettro della guerra, acquistatelo sul nostro sito visioneeditore.it per capire in profondità quali sono le condizioni che hanno portato il mondo sull'orlo di un conflitto potenzialmente nucleare. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.